Ok, è andato. Allora, tutto a posto? Sono riuscito a rubarti per un'oretta dai da vari impegni che c'hai?
Sì, dai, sempre abbastanza indaffarato, però più che volentieri.
Fantastico. Senti, allora, Max, con te volevo per l'appunto affrontare questo discorso relativo alla biomeccanica. Quindi so che peraltro a te non piace il termine biomeccanica di per sé.
No, no, piace, però penso che viene utilizzato un po' al di fuori di quella che dovrebbe essere, diciamo così, l'essenza del termine stesso. Biomeccanica è un termine più collegato all'ingegneristica, alla parte biomeccanica, alla matematica. Io diciamo che parlo un po' più di fisiologia articolare e di anatomia funzionale, che sono due cose un po' diverse, però dai, alla fin fine. Anche se portato al grande pubblico, va bene anche il termine biomeccanica.
Fantastico, ce lo facciamo andare bene.
Sì, dai.
E allora, volevo fare questo discorso perché non si parla mai abbastanza, secondo me, del discorso della longevità in generale e della scelta degli esercizi anche in funzione di questo. Ossia, vorrei adesso con te andare a prendere un po' sui diversi distretti muscolari, quelli che sono delle riflessioni, degli spunti sull'inserimento o meno di alcuni schemi motori, di alcuni esercizi. In un'ottica sempre del discorso longevità, perché molto spesso devo fare quell'esercizio perché per far crescere le gambe, quell'esercizio ci deve esserci la panca piana per il petto, eccetera. Quanto è vero, quanto non è vero, e soprattutto quali sono delle riflessioni che possiamo fare in merito. Quindi, ciò detto, vorrei partire con te dalle gambe e dalla domanda: lo squat è necessario per sviluppare da un punto di vista ipertrofico le gambe?
Allora, concetto abbastanza complesso. Allora, noi sappiamo che esistono determinati esercizi che hanno un determinato vantaggio a livello di gruppi che vengono attivati, della capacità di sovraccaricare a livello di stress meccanico e quindi i conseguenti risultati a livello di adattamento ipertrofico. La problematica di base è che noi partiamo dallo schema dell'esercizio, ma non partiamo mai dallo schema dell'individuo, almeno sono pochi che partono dallo schema dell'individuo, perché essere un soggetto morfologicamente diverso rispetto a un altro sicuramente fa sì che un esercizio possa essere più o meno conveniente. Poi vai a sommare l'esperienza motoria del soggetto e la capacità neuromuscolare di capacità d'attivazione o di pattern d'attivazioni muscolari, quindi alla fin fine. Non è che esiste la risposta sì o no, io ti dico che lo squat è un ottimo esercizio che ottiene determinati risultati, ma che dipende fondamentalmente dall'esercizio e dal soggetto al quale viene consigliato, stavo dicendo somministrato o prescritto, ma nel caso dell'allenatore che viene consigliato. Quindi sì, la ricerca ci dice che lo squat è uno degli esercizi fondamentali, attivazione di tantissimi gruppi muscolari insieme, però se tu mi chiedi si cresce solo con lo squat, si possono ottenere solo risultati con lo squat, la risposta è no, si cresce anche con gli altri esercizi.
Ok, io quello che ho notato è che a un certo punto lo squat ha come problematica e come limitazione il fatto che ha una richiesta sistemica molto più alta rispetto a quella che è la richiesta specifica muscolare, ossia per andare a migliorare ulteriormente si arriva a un determinato sovraccarico generale, un determinato carico di per sé che porta a una richiesta sistemica molto importante, quindi soprattutto quando voglio andare a lavorare, magari ho uno sviluppo generale delle gambe abbastanza elevato. Quando voglio andare a lavorare un po' più di fino, magari per cercare di veicolare meglio il lavoro sui quadricipiti, piuttosto che magari utilizzare degli esercizi accessori può essere conveniente, come per esempio un hack squat.
Assolutamente sì. Allora, la problematica di base è che il bodybuilding è uno sport con un modello di prestazione abbastanza particolare, dove non si cerca l'alzata del maggior peso, dove non c'è una competizione agonistica determinata da chi fa più velocemente o chi fa di più, ma tecnicamente è uno sport con una caratteristica estetica di valutazione esterna, dove il bodybuilder arriva sul palco probabilmente nelle peggiori condizioni prestative, ma con un alto estetismo. Quindi poi alla fine è anche abbastanza difficile da andare a calcolare. Noi sappiamo che l'isolamento muscolare non esiste totalmente, però sappiamo che lavorando il muscolo con determinate angolazioni, con determinati gradi, c'è un adattamento a livello ipertrofico. Quindi quello che ti dico io è, macchinario assolutamente sì, non ci sono problemi, Lo squat è un ottimo esercizio da inserire, ma sicuramente poi, anche quando non sia al 100%, è un esercizio che va affrontato con estrema cautela. O dall'altra parte, gli adattamenti che possono essere dati da una sacroiliaca non perfettamente funzionante, da un ginocchio un po' infortunato e problematiche del genere, poi ti vanno a togliere determinati angoli di movimento che rendono lo squat non tanto funzionale da questo punto di vista. Quindi io sono d'accordo con te, non sono mai stato uno che ha escluso o precluso l'utilizzo dei macchinari. Se, infatti, se tu mi chiedi pesi liberi o macchinari, io ti dico: non è che c'è uno che vince rispetto agli altri, dipende da quello che è l'obiettivo finale, da quelle che sono le condizioni dell'atleta.
Certo. Allora, sempre riguardante lo squat, volevo chiederti questa cosa perché poi è una problematica che mi è vicina e c'ho anche in questo momento Giorgia che sta a capo per questo discorso, sia tutto il discorso relativo alla sciatica, al lower back pump, il coinvolgimento degli erettori spinali e dei lombari in generale nello squat. Cioè, io quello che ho notato è che almeno io personalmente con protrusione L5S1 che mi porto dietro dal judo, eccetera, io stacco e squat, non posso assolutamente inserirli perché tempo 2-3 settimane in cui li inserisco per abbastanza tempo, cioè con frequenza durante il microciclo di lavoro, io lower back non ce l'ho più, ma perché proprio anche va a lavorare troppo, ok? Quindi si affatica. Quindi in questo caso il discorso relativo allo squat è un discorso che almeno che io mi sono sempre detto e che ho sempre trovato è: togliere lo squat può essere sensato da un punto di vista di longevità dell'atleta, perché noi abbiamo tantissimi esempi di bodybuilder, parlo di bodybuilder che arrivano molto a fine carriera senza squattare, cioè quelli che tendenzialmente non fanno troppo squat, ma prediligono l'uso dei macchinari, tendono ad arrivare meglio a fine carriera.
Allora, guarda, sì, è sempre molto correlato anche al discorso del quantitativo di carico che utilizzi. Lo squat effettivamente è un tipo di esercizio che per dare determinati risultati necessita di un determinato carico e non tutti sono in grado di poterlo amministrare. Se poi ci sono già degli scompensi posturali o delle problematiche pregresse, che possono essere anche discali o situazioni del genere, sicuramente è un esercizio da prendere con le pinze da questo punto di vista. Poi il discorso è sempre quello, costo-beneficio. Se io alla fin fine sono un atleta over, ho avuto tutti i miei infortuni o i miei piccoli adattamenti nel corso del tempo che hanno portato ad avere una struttura abbastanza logora, è logico che devo scegliere quegli esercizi che siano un buon connubio fra risultato finale e stress sistemico. Quindi qualcosa lo tolgo, qualcosa lo mantengo, devo anche andare a rivalutare il discorso di come cercare l'intensità, perché tu sai benissimo che l'intensità può essere raggiunta con diversi parametri, dipendentemente da un carico allenante, che è quello che costituisce poi l'adattamento. Io posso decidere di lavorare sui tempi di recupero, sulla densità, fare delle sessioni di intensità ridotte. Quindi io penso che la prima cosa da fare è conoscere un po' se stessi, quali sono gli esercizi che mi danno risultati e quali sono quelli più problematici che mi danno non tanto un beneficio quanto un maggior rischio o anche la possibilità di essere meno aderente al programma, perché se tu fai squat e lo squat ti causa una sciatalgia per la quale poi devi essere lontano dagli allenamenti 2 settimane, vedi che non c'ha tanto senso poi alla fine. Io dico sempre che la scienza ci ha insegnato tante cose, ma l'unica cosa certa è che se non ti alleni non ottieni risultati, quindi se non vai in palestra poco c'è da fare da questo punto di vista. Quindi sono d'accordo con te, l'adattamento va fatto e senza nessun tipo di problematica togliere anche esercizi che sono ritenuti per, diciamo così, più che altro per sentito dire, fondamentali o insostituibili, possono essere sostituiti.
Benissimo. E un'altra domanda un po' più spinosa forse. In generale, i compound di accosciata o anche pressa in generale sono fondamentali o sono sostituibili? Perché molti, una cosa che mi chiedono è se si possono allenare le gambe con efficacia anche solamente con la leg extension o limitando il lavoro. Quindi mettiamo così, un soggetto che caricando, spingendo tanto sui compound inizia ad avere varie problematiche, possono essere relative alle ginocchia e tutto. Ammettendo che non sono risolvibili con varianti, adattamenti dello scheda motorio, eccetera. Secondo te, come la risolveresti? Io, in generale, la cosa che normalmente consiglio è o iniziare a lavorare su alte ripetizioni per i compound, quindi cercare di limitare il carico, oppure anche eventualmente utilizzare soltanto la leg extension o gli esercizi che generalmente non ci danno fastidio.
Allora, qui rientriamo in quello, diciamo, che sono specializzato io, cioè nel trattamento conservativo delle patologie muscoloscheletriche, quindi permettere all'atleta di allenarsi, quindi di rimanere attivo senza andare ad esacerbare in modo importante la patologia e la percezione della dolorabilità. Allora, il discorso di base, quello che faccio io almeno, è fino a quando è possibile non andare a togliere l'esercizio che è più performante o più collegato alla performance nello sport che sto andando ad affrontare. Ti faccio un esempio classico. Parliamo di un powerlifter, in questo caso di un pesista, e riprendiamo il caro e vecchio squat, ok? Se lo squat riesco a mantenerlo facendo un po' di adattamenti, il primo adattamento che faccio è lavorare sul volume e non lavorare sull'intensità. Però ti dico, questo dipende dal tipo di patologia, perché se ho una patologia di origine tendinea, ad esempio, allora in quel caso il volume è più deleterio del discorso dell'intensità, anzi, l'intensità con l'accentuazione della parte eccentrica è molto più performante rispetto all'alto numero di ripetizioni. Se il concetto è più muscolare, invece ritorno al tuo, cioè mantengo un numero di ripetizioni un po' più alto con un carico più basso. Poi vado a fare gli adattamenti, cambio il posizionamento dei piedi, allargo o restringo la presa. Faccio tutti questi adattamenti in modo che, diciamo, in un ipotetico range di ripetizioni riesca ad effettuare un lavoro avendo una percezione, un RPE, percezione rispetto al rapporto fra intensità e dolore, che non vada a superare i 7. Questo è il discorso che faccio sempre. Però di base la regola è finché riesco mantengo lo schema motorio che mi interessa a livello di performance. Quando non riesco più vado con gli esercizi sostitutivi perché allora a quel punto è più importante mantenersi attivi piuttosto che fermarsi totalmente.
Allora, una domanda, quando parli di RPE, intendi RPE come intensità percepita o RPE rispetto al dolore, in questo caso, o tendine muscolare che si sente?
Allora, RPE rispetto a intensità percepita, però c'è sempre l'incognita della faccina del dolore, perché stiamo lavorando in fase riabilitativa, quindi faccio una correlazione fra l'RPE e quando tende a arrivare il dolore, e per me il dolore non è accettabile nel momento stesso in cui tenda ad alterare quella che è la correttezza di esecuzione dell'esercizio.
Certo,
Diciamo, uso questa regola di base.
certo. E quindi ricapitolando, quando c'è una problematica tendinea, tendi ad aumentare un po' di più l'intensità a scapito del volume, quindi cercare sostanzialmente di avere un volume più basso. Intensità intendi il
Sì.
carico?
Sì, il carico tanto
Ok.
intensità e col carico.
Mentre invece problematica muscolare, magari andare un po' più sulle alte ripetizioni e ridurre il carico e magari
Sì.
giocarsene un po' più sul volume. Ok,
Sì.
perfetto. E la domanda chiave che mi fanno molti è: i compound, in generale di accosciata, sono fondamentali per lo sviluppo della gamba o possono essere sostituiti?
Possono essere sostituiti.
Allora,
Possono essere sostituiti perché se tu vai a calcolare che tecnicamente a livello flesso estensorio dell'anca esistono tanti esercizi che possono essere sostitutivi o i cosiddetti esercizi accessori che poi alla fin fine non diventano accessori in questo caso, ma diventano allenanti visto l'impossibilità di eseguire il main esercizio centrale, no? Quindi tu ricorda sempre, ma tu nel senso generale, diciamo, chi è che ci ascolta deve ricordarsi sempre che poi il muscolo non è che va a riconoscere l'esercizio che tu gli vai a somministrare, alla fin fine è quello che percepisce solo lo stimolo meccanico e uno cerca di darglielo il più completo possibile perché andare sul range of motion eccessivamente ridotti poi alla fin fine tolgono la capacità di utilizzare i vettori che poi vanno a colpire il muscolo e quindi a costruirlo a 360 gradi a livello ipertrofico, quindi sicuramente quello andrebbero scelti degli esercizi con un buon range articolare, ma non c'è il discorso che o fai accosciata completa o non ti crescono le gambe, anzi.
Ok, perfetto. Quindi ciò detto, la cosa che ti chiedo è la routine che tu consigli di mobility e le tips magari da inserire per l'allenamento del lower in generale. Quindi sia in fase iniziale, sia magari ordine degli esercizi, qualsiasi tip.
Allora, per quanto riguarda gli ordini degli esercizi, io seguo la regola principale ormai, diciamo così, che è diventata una regola e che trovi tutti i manuali anche della National Strength and Conditioning Association, cioè il concetto di base Partire sempre con gli esercizi multiarticolari o quelli che si intendono come core exercise, cioè gli esercizi che coinvolgono più gruppi muscolari e più articolazioni contemporaneamente, e poi arrivare mano a mano a cascata sugli esercizi di isolamento. Se c'è una componente, non è questo il caso del bodybuilding, però con degli esercizi particolarmente esplosivi, sempre all'inizio della sessione d'allenamento al sistema nervoso carico. Per quanto riguarda il discorso della mobility, se mi chiedi che cosa piace a me, sicuramente gli esercizi di preattivazione con un forte coinvolgimento delle articolazioni, quindi diciamo un po' i sistemi che nel mondo del bodybuilding sta facendo vedere Bennett o che derivano da situazioni di altri sistemi di allenamento che sono stati un po' codificati da Andrea Ospina col functional range conditioning, cioè la capacità di controllare l'articolazione senza carico in tutti i range di movimento, probabilmente sono i migliori riscaldamenti possibili che possono essere fatti. Se poi mi chiedi nell'esercizio specifico qual è il miglior riscaldamento, l'esercizio specifico stesso.
Questa è anche una cosa importante, che ci sono persone che spendono non so quanto tempo sulla bike prima di fare squat.
Allora, se c'è un bel paesaggio, un buon programma in televisione può essere una scelta utile. Se uno pensa che il discorso è semplicemente portare a livello di perfusione sanguigna, aumentare la vascolarizzazione, gli ricordo sempre che il muscolo vascolarizzato è una parte importante, ma se non c'è il sistema nervoso a livello di attivazione che controlla, non abbiamo fatto praticamente niente a livello di riscaldamento. Anche perché quando poi succede l'infortunio, solitamente non è tanto perché il muscolo è freddo, è tanto perché il sistema nervoso non è attivo, che sono due cose completamente diverse.
Ok. Allora ti dico io ultimamente, per esempio, la routine che sto utilizzando all'inizio delle sessioni di lower è con un super serie tra adduttori e abduttori, che io ritrovo ad avere quando li vado a irrorare all'inizio dell'allenamento, li vado a preattivare, poi quando vado in accosciata sento di stare molto molto più stabile. Quindi faccio questa super serie iniziale, non vado a richiedere troppa fatica, cioè è veramente abbastanza semplice come lavoro. E vado poi, mi trovo molto bene con quello che è un sistema che introdusse Tom Platz e poi successivamente Meadows, che è iniziare con l'allenamento dei femorali, quindi con un leg curl in generale, sempre per un discorso di stabilità nell'accosciata. Poi prima del primo compound vado a fare le routine di mobility, per esempio quelle che suggerisce Bennett in generale, quindi tutta la preattivazione dello psoas, preattivazione articolare, eccetera. E ti dico che con questo io nell'accosciata mi trovo a essere più performante, cioè sto molto molto più stabile.
C'è il suo perché dal punto di vista concettuale, perché tecnicamente vai ad attivare meccanicamente, ma anche dal punto di vista del sistema nervoso, con esercizi specifici, gli stabilizzatori senza
Esatto.
stancarli, e dall'altra parte poi vai a fare un discorso di attivazione o di creazione di interconnessione fra articolazione e cervello stesso, andando a lavorare sulla preattivazione dei movimenti a range articolari completi. Quindi assolutamente sì. L'unica cosa, tu magari ci sei arrivato per esperienza personale, bisogna stare estremamente attenti al quantitativo di esercizio e di carico che vai a dosare sugli stabilizzatori, perché se rischi che li affatichi troppo, dall'altra parte ti trovi piuttosto che più stabilizzato, destabilizzato nel momento in cui vai
Esatto.
a effettuare l'esercizio. Quindi direi assolutamente sì, però bisogna trovare un attimo la proporzione giusta per ogni soggetto, anche perché tu sai che ci sono soggetti che soffrono i carichi e soggetti invece che soffrono l'alto numero di ripetizioni, quindi bisogna un po' capirsi da questo punto di vista.
Esatto. Ecco, questo volevo chiederti poi in generale, perché io mi sto trovando un po' in una situazione in cui sto arrivando a dei carichi che sono decenti per un bodybuilder, ok? E sto iniziando a... cioè, la prima ripetizione della serie pesante sento il carico che è insistente, diciamo, abbastanza pesante. Quindi la cosa che ti volevo chiedere è anche quanto ha senso a un certo punto spingersi alla ricerca del carico e quanto invece a un certo punto non convenga fare un passo indietro. Ossia, i carichi in generale, posto uno schema motorio perfetto, ok, perché questo è un po' un mantra che ci deve essere di base, però di per sé il carico, posto che lo governiamo, che lo sentiamo, che lo schema motorio è buono, è di per sé deleterio?
Allora, guarda, ho parlato con i più grandi specialisti del mondo proprio recentemente. Sai che ho fatto sto giro di webinar che poi dovrò ancora andare a pubblicare quando avrò tempo. E L'indicazione fondamentalmente è quella, è che nel bodybuilding, quindi a scopo di ipertrofia e soprattutto a scopo di longevità, continuare a farlo per tanti anni, per tanto tempo come stile di vita, sicuramente il carico in se stesso è stato troppo sopravvalutato. Esistono delle meta-analisi, degli studi randomizzati anche abbastanza importanti che stanno dimostrando che non è tanto una questione di carico quanto rapporto di perfetta esecuzione dell'esercizio, interconnessione mente-muscolo e carico giusto, stimolante, ma più orientato su un discorso di volume rispetto su un'intensità eccessiva. Quindi probabilmente, guarda, il carico dall'altra parte è più utile sui soggetti anziani che soffrono di problematiche di sarcopenia e che, tra virgolette, devono andare a ripristinare il sistema muscolo-scheletrico, però dall'altra parte, probabilmente per chi vuole un fisico più muscoloso per più tempo, il carico dovrebbe essere utilizzato con più cautela.
Ok, più cautela, tu in generale suggerisci di aumentare le ripetizioni o di cercare degli schemi motori che portino a un miglioramento del rapporto carico interno-esterno?
Allora, se lavori sugli schemi motori, il 99% delle persone riescono a sentire più l'allenamento con un carico estremamente inferiore.
Esatto.
Quindi assolutamente lavorare, come si dice, come dicevano i vecchi, sui fondamentali, ma non tanto sui fondamentali che debbano piacere esteticamente a chi è che ti guarda, ma lavorare sui propri fondamentali, con i giusti adattamenti che ti fanno sentire il muscolo lavorare. Dall'altra parte, il discorso del numero di ripetizioni può essere controproducente, perché poi se ci orientiamo semplicemente a un rapporto di densità, quindi di un volume eccessivo, dobbiamo sempre calcolare che il corpo ha un tot di stress meccanico che può sopportare e che soprattutto produce adattamento, mentre l'altro poi sfocia in overreaching non funzionale e poi alla fine nel famigerato overtraining. Quindi sarebbe il caso anche sul volume di cercare di trovare una giusta combinazione, ma di non sforare, perché l'obiettivo non è diventare crossfitter e quindi campioni di endurance, l'obiettivo sarebbe diventare più muscolosi.
Ok, perfetto. Ultima domanda sulle gambe. Gli errori e gli accorgimenti principali che tu in generale hai visto e consigli per preservare ginocchia, anca, qualsiasi cosa. Le cose assolutamente da non fare.
Allora, quello che è assolutamente da non fare, sarebbero le tante le cose. Comunque, tenere sempre d'occhio il rapporto fra lordosi, fra l'iperlordosi e il cambiamento della curva quando si scende, perché nel momento in cui c'è l'inversione della curva, almeno che non in casi geneticamente particolari o che lo sappiano amministrare, potrebbe essere un campanello d'allarme, perché va a creare problematiche poi alla lunga, soprattutto a chi fa un numero di ripetizioni elevate a un certo carico, potrebbe creare problemi di ipersensibilizzazione, di patologie della colonna vertebrale. Altra parte importante è il discorso delle ginocchia, quindi sempre attenti al discorso parismo-valgismo delle ginocchia quando si scende, perché potrebbero creare altre problematiche. Lavorare e poi non sopravvalutare il discorso della flesso estensione della caviglia, perché molti soggetti decidono di non fare lo squat perché gli si dice che non hanno mobilità nella caviglia, ma lì cercare semplicemente di trovare lo schema motorio corretto, magari lavorando sulla distanza dei piedi, facendo degli esercizi accessori come gli affondi o situazioni del genere, perché non è tanto un problema di non mobilità articolare, ma di non abitudine ad effettuare quel tipo di movimento, che sono due cose completamente diverse. Queste sono le cose principali. Un'altra cosa fondamentale, ma quella per tutti gli esercizi, non è solo per lo squat, imparare a respirare correttamente, perché ricordarsi sempre che il diaframma non è semplicemente un muscolo incentrato sulla respirazione, quindi sull'ossigenazione, ma anche uno dei componenti che costituiscono il core, quindi il gruppo dei il gruppo, i gruppi muscolari che costituiscono la cintura lombopelvica e che servono fondamentalmente a stabilizzare la colonna.
Ok, ti fermo un attimo sul discorso della respirazione e tutto riguardo alla manovra di Valsalva e l'utilizzo della cintura. E io una cosa che vedo spesso è che si stringe a morte la cintura, si spinge tantissimo, si crea tantissima pressione intratoracica e di contro si tiene la cintura per bellezza. Quindi due consigli al volo per l'utilizzo della cintura, perché anche questa me la chiedono spesso.
Allora, uno, la cintura non è un accessorio a fine estetico, Io vedo molta gente che la mette bassa sulla sacroiliaca, che tecnicamente va semplicemente a stringere la sacroiliaca, che tecnicamente non è quello il senso, quindi cintura leggermente più alta. Dall'altra parte, utilizzarla solo ed esclusivamente per le serie performanti e non tenerla come un accessorio durante tutto l'allenamento, e soprattutto va riallentata e va ristretta nel momento principale, nel momento in cui si stabilizza, perché deve essere un accessorio stabilizzatorio, non semplicemente una tortura o un bustino a scopo estetico, insomma. Quindi la cintura si può utilizzare, non ci sono delle controindicazioni a utilizzarla correttamente, ma ricordarsi che il grosso è fatto dai gruppi che costituiscono il core, quindi alla fine se utilizzi o ti concentri esclusivamente sulla cintura senza andare a contrarre in modo corretto i muscoli e senza coordinarli poi con la respirazione, ha poco senso utilizzarla.
Ti ho un po' in ritardo. Ok. Perfetto. Questo per quanto riguarda il discorso delle gambe. Passando al petto. Recentemente abbiamo visto tutti un po' il video dell'infortunio dell'atleta a Dubai, l'atleta di Milosh, dello strappo del petto.
Visto anch'io.
Sono abbastanza brutti da vedere, diciamo, ti fanno senso. E volevo chiederti questa cosa. Innanzitutto, sempre il discorso: panca piana è assolutamente necessaria per far crescere il petto?
No, è un esercizio.
Ok.
È un esercizio, non è un must da quel punto di vista. È utile. Però dipende sempre dal soggetto che abbiamo davanti. Per esempio, un soggetto con uno sviluppo importante del deltoide anteriore e una poca mobilità toracica, incapacità di estensione e una non corretta posizione di stabilizzazione della scapola, la panca piana diventa una tortura, non diventa un esercizio performante.
Ok, perfetto. E come alternativa per la panca piana, io una cosa che in generale dico sempre è che nel caso del bodybuilding, quindi quando la ricerca è di uno sviluppo ipertrofico, lavorare su un'angolazione minima di 15 gradi fino anche a 45 gradi di inclinazione di panca in generale ci permette dei vantaggi, ossia da una parte un miglior line of pull per il gran pettorale, ma soprattutto che a parità di estensione dell'omero. Cioè, a parità di allungamento del gran pettorale, l'omero è meno steso indietro, quindi la spalla patisce meno, perché sostanzialmente l'omero sta leggermente più addotto verso il tronco. Quindi io per questo in generale, e correggimi se sbaglio, anche qua volevo la tua, dico sempre di lavorare anche con i manubri, in generale 15 fino a 45 gradi. Io normalmente la mia panca piana in tutte le varianti è dai 15 ai 30 gradi, in base a come mi sento.
Sì, allora sicuramente per chi ha uno sviluppo importante del deltoide, mettere 15 gradi è importante, e dall'altra parte anche insegnare come estendere o recuperare la estensione toracica è fondamentale, perché automaticamente mette il petto nella miglior posizione a livello di vettore col lavoro con i manubri per fare un lavoro più localizzato e sollecitare in modo minore il deltoide anteriore, che poi tenderebbe a subentrare eccessivamente e a portare a tutta una serie di patologie che sono collegate all'ipersviluppo del deltoide anteriore, o del coinvolgimento maggiore, che sia dal punto di vista estetico tende a spingere un po' il pettorale, ma poi dal punto di vista biomeccanico porta a tutta una serie di patologie della spalla che sono estremamente fastidiose poi da curare.
Ok, perfetto. E io poi da là anche grande utilizzo di chest press sempre in base al macchinario, perché là, come anche tutti i macchinari, sono fatti diversamente, la meccanica del macchinario è diversa, quindi io credo che da questo punto di vista, almeno il consiglio che do io sempre è vedere anche la persona come si sente sul macchinario, perché questa è una cosa che passa sempre in secondo piano, cioè le persone cercano sempre di vedere. Ah, il macchinario della Hammer lo utilizzano tutti, quindi è il migliore. I macchinari Hammer sono fantastici. Io personalmente le chest press della Hammer le detesto, cioè mi ci trovo male sulla mia biomeccanica.
Quanto sei alto?
1,73.
1,73 Hammer non va bene.
Sono fatte per gli americani.
Fondamentalmente tutti i macchinari, per quanto ci possano essere degli adattamenti biomeccanici, diciamo così, per sentire meglio, per tendere a portarli, ci sono dei vincoli fissi di costruzione che logicamente portano il costruttore a farlo per la media di quello che potrebbe essere un eventuale atleta o cliente. Tecnicamente tu su un hammer, fra virgolette, farlocca cinese, ti troveresti meglio di un hammer americana, perché non sei alto quanto un americano medio, e quindi per quanto tu possa alzare il sellino, abbassare il sellino, trovare una serie di adattamenti, tenderesti sempre a sentire o non sentire in modo corretto l'esercizio a livello del gruppo muscolare che stai lavorando.
Certo, non sono neanche basso però come un cinese, dai.
No, no, io parlo di cinesi così per dirti, però anche altre marche, altre situazioni le troveresti più, ma succede lo stesso anche con me, eh? Io anche non mi trovo bene su macchinari per persone, sono 1,76, quindi tecnicamente la famosa hammer per il petto inclinata non l'ho mai sentita sul petto, ma l'ho sempre perennemente scaricata sulle spalle e ho provato qualsiasi tipo di adattamento. Quindi, alla fin fine, è anche un po' il macchinario che deve, soprattutto diciamo così, quelli a carico libero hanno molti più vincoli rispetto alla struttura morfologica del soggetto rispetto agli altri macchinari.
Esatto. Senti, invece in generale i consigli per non strapparsi il petto, molto buttata molto così. No, perché vengono fatti tantissimi errori, secondo me, cioè nel senso in generale credo che ci siano tantissime accortezze che le persone dovrebbero fare, anche perché non, un riscaldamento buttato là non credo che basti, nel senso bisogna sapere come scaldarsi, diciamo così.
Allora, riscaldamento assolutamente sì. L'altra cosa che vedo spesso volentieri è il riscaldamento segue un po' lo stesso principio che abbiamo detto prima, cioè scegliere l'esercizio performante come esercizio di riscaldamento, poi andare a scaldare dal punto di vista del warm-up anche l'articolazione stessa con dei movimenti specifici che comprendano tutti i vari range articolari. Per svegliare un po' il sistema nervoso rispetto a quello che sta per affrontare, il mio consiglio spesso vedo che nel petto, non si sa per quale strano motivo, forse perché si hanno un po' le idee confuse, si cerca di avere il maggior sovraccarico possibile nella peggior posizione biomeccanica possibile. Ok? E questo rende. Allora, se tu metti la spalla nel suo punto debole, diciamo così, a livello del range articolare, in massima tensione, con un sovraccarico massimale, oltretutto in un range di movimento che per te non è funzionale perché non sei abituato a controllare l'articolazione sovraccarica in quel range di movimento, è la peggior finestra di possibilità per andare incontro a un infortunio. E dall'altra parte ricordarsi sempre invece che noi prima abbiamo detto che il lavoro per la forza non è fondamentale per l'ipertrofia. Ma il lavoro per la forza in alcuni casi è fondamentale per l'allenamento delle strutture tendinee, che sono quelle che spesso e volentieri si vanno a lesionare. Quindi ogni tanto un po' di lavoro di forza, soprattutto con una forte incentrarlo in modo importante sulla fase eccentrica, sarebbe un ottimo lavoro di prevenzione infortuni, anche per infortuni che toccano il pettorale.
Ecco, questo è interessante perché la cosa che noi vediamo è che molto spesso lo sviluppo tendineo non sta al passo di quello che è lo sviluppo muscolare, soprattutto in termini di forza. Quindi tu suggeriresti, al di là dei periodi di scarico all'interno di un macrociclo di allenamento annuale, delle fasi dedicate alle forza impostate quindi su basse ripetizioni, alto carico, lavoro in buffer, quindi RPE non troppo elevato, e quindi il classico lavoro di powerlifting, diciamo.
Assolutamente sì, però cambia semplicemente l'ottica. Spesso e volentieri questo viene calcolato per avere più forza e per avere più massa muscolare, il che è possibile, però dal punto di vista mio terapeutico e specializzato nel trattamento conservativo e sapendo poi anche la validità scientifica del lavoro per la forza a livello di prevenzione e infortuni, ti dico, secondo me un po' di lavoro sulla forza per il bodybuilder andrebbe fatto proprio per andare a creare questa finestra di prevenzione e infortuni. Anche perché giustamente tu hai detto che a livello istologico, biologico, lo sviluppo della struttura muscolare spesso e volentieri non segue lo sviluppo della struttura tendinea, okay? Che tende ad avere, soprattutto anche dal punto di vista del quantitativo di carico e della tipologia di ripetizione, una risposta a livello di meccanotrasduzione diversa rispetto al muscolo. Se poi ci metti anche la preparazione, che tecnicamente tende ad attaccare più la struttura muscolare, a favorirla rispetto alla struttura tendinea, da qui ti spieghi perché spesso e volentieri gli infortuni dei bodybuilder, soprattutto professionisti, scusami, sono così cruenti, cioè dove c'è un distaccamento totale della struttura muscolare che il muscolo è forte, il tendine è meno forte, fa trazione e quindi si stacca direttamente il tendine dall'inserzione facendo un danno importante. Questo avviene anche perché spesso e volentieri si pone poca attenzione nell'allenamento delle strutture tendinee, che sono fondamentali, perché sono poi sono quelle che danno la longevità dell'atleta.
Ok, quindi per entrare nello specifico di questo discorso, come imposteresti, cioè tu faresti un mesociclo specifico sul lavoro di forza, giusto?
Sì,
Ok.
ogni 4-6 settimane metterei un mesociclo specifico sugli esercizi fondamentali, quindi non gli accessori, andando a porre molta attenzione al range di movimento funzionale per quella che è la prestazione specifica. Cioè, io non vado a cercare un lavoro submassimale di panca con un range of motion esclusivamente ridotto che mi permetta di effettuare le ripetizioni submassimali. Metterei il carico giusto che mi permettesse di porre attenzione sulle eccentriche, di fare un lavoro di un range of motion che poi è lo stesso che vado ad utilizzare quando vado ad utilizzare gli esercizi per lo sviluppo ipertrofico.
Ok, quindi tu andresti eventualmente a lavorare su una panca piana, anche se poi non la utilizzo da un punto di vista ipertrofico, o magari rimango sui macchinari.
Beh, ma allora, tecnicamente potresti lavorare anche sui macchinari, però la panca piana in questo caso ha un grande impatto neuromuscolare globale, attiva gli stabilizzatori e quindi, fra virgolette, non è il mio obiettivo performare in panca piana, ma è utilizzarla a scopo preventivo perché mi dà un carico maggiore sulle strutture muscoloscheletriche e anche un impatto di coordinazione neuromuscolare maggiore rispetto a un macchinario perché per dirti. Quando io uso il macchinario, è vero che vado a creare stress meccanico, ma è anche vero che l'apporto neuromuscolare del controllo degli stabilizzatori è ridotto, perché io tecnicamente sto su una macchina che mi stabilizza un po' dal punto di vista di performance. E tu sai che spesso e volentieri l'infortunio avviene sugli esercizi fondamentali dove in alcuni range di movimento c'è il cedimento e quindi c'è l'infortunio. Quindi andarli ad allenare ogni tanto a scopo preventivo non è una strategia sbagliata.
Ecco, questo è interessante perché io, ad esempio, mesocicli di forza mi hanno sempre dato, da un punto di vista proprio di empirico, diciamo, mi hanno dato un transfer brillante sulla gestione dei carichi alti, nel senso che mi sono trovato sempre ad inserirli nel momento in cui su un compound, che nella maggior parte dei casi, nel mio caso, è su macchinari, in range ipertrofici, eccetera, non riuscivo più a gestire il carico e mi rendevo conto che il problema non era tanto che il muscolo non c'era. Era proprio la mia capacità di gestione del carico, nel senso non riuscivo ad affrontarlo. Anche quando staccavo il bilanciere non lo sentivo mio. E andare a lavorare con lavori submassimali, per esempio anche su una panca piana, mi ha portato grande beneficio, nel senso che poi quando staccavo il carico lo affrontavo meglio da un punto di vista proprio neuromuscolare. E quindi probabilmente è tutto ricollegato a questo discorso qua anche dell'attivazione degli stabilizzatori.
Allora, tu calcola che il carico submassimale alla fin fine è una grande educazione neuromuscolare al movimento, il che non vuol dire che diventi più muscoloso, però vuol dire che le tue strutture sono abituate a reagire più velocemente all'attivazione muscolare, a gestire i range articolari e che quindi secondo me è la migliore prevenzione in assoluto, ma oltre che prevenzione ti crea anche quel famoso discorso di interconnessione mente e muscolo maggiore perché tu hai maggior capacità di sentire, ok? Perché questo avviene spesso e volentieri anche con carichi submassimali. E poi ricordiamoci sempre la regola fondamentale: più tendi a variare lo stimolo, e più vai a superare quelle situazioni di plateau che spesso e volentieri si vengono a creare negli sport eccessivamente ciclici e che magari il corpo si abitua eccessivamente e la risposta d'adattamento non è più tale. Quindi ogni tanto io qualche zona che magari non affronto solitamente, la farei sempre anche per rendere un po' più reattivo tutto il sistema.
Perfetto, perfetto. E, sempre parlando di petto, invece, lavori di mobility iniziale, sempre quelli che avevi suggerito da un punto di vista della scapola omerale, quindi a livello di propriocezione della scapola omerale.
Guarda, la scapola omerale è fondamentale. Io ho sentito queste scapole di tutti i discorsi, poi soprattutto nel campo del bodybuilding. E chi le tiene addotte e abbassate, o panche molto ristrette a livello toracico in modo che mantieni la mobilità della scapola durante il discorso di distensione. Allora, il discorso di base è semplicissimo, più semplice di come lo fanno solitamente. Se tu non hai controllo muscolare, quindi un'ipermobilità da questo punto di vista, e soprattutto se devi imparare il movimento e devi imparare ad isolare il muscolo, il concetto è scapola addotta e scapola bloccata, diciamo così, e scaricare tutto quanto sull'articolazione della spalla. Però non è un processo che puoi fare per lungo tempo, perché altrimenti tu vai a vincolare biomeccanicamente la spalla, che e la vai a ipersollecitare dal punto di vista funzionale per quanto riguarda il petto. Quindi a livello educativo, stabilizzatorio, in fase di, diciamo così, conoscenza d'esercizio, approccio all'esercizio, va bene. Per quanto riguarda il resto, la scapola poi si deve poter muovere, perché biomeccanicamente il movimento della scapola è quello che fisiologicamente ci permette sia i movimenti di flessione che i movimenti di distensione. E quindi lì il controllo va creato dal punto di vista. Quindi sto discorso che la scapola deve essere sempre perennemente bloccata e addotta può andare bene in determinati discorsi, ma sicuramente non è un discorso che un bodybuilder può portare per lungo termine, perché poi alla fine lo vai a pagare.
Assolutamente. Ecco, io ad esempio nel petto la cosa che faccio fare è stabilizzarla in depressione la scapola, più che in adduzione. Anzi, in realtà anche col
Sì,
dorso.
depressione già ha più senso dal punto di vista logico. Beh, tu calcola che tecnicamente quello che succede sempre è quando uno è estremamente contratto e vuole spingere di più, la prima cosa che fa è quella della contrazione del trapezio, ok? Che poi va a compensare da questo punto di vista, oltre che andarti a cambiare la dinamica dell'esercizio. Quindi mantenerla depressa assolutamente, e oltretutto cercare anche un po' di estensione toracica è quello che ti permette al meglio di amministrare qualsiasi tipo di esercizio per il petto. Io dico sempre che l'estensione toracica è fondamentale non tanto per avere un petto più grande, ma anche per mantenere una spalla più sana, perché se tu sei in grado di estendere toracicamente, metti anche l'omero in una condizione migliore per poter affrontare determinati esercizi. E quella dell'immobilità o il blocco in flessione toracica non è un problema solo dei bodybuilder, della maggior parte degli atleti che praticano sport.
Assolutamente, quindi stabilizzazione. Comunque, per esempio sul lavoro sul petto, ad esempio anche negli esercizi di apertura io tendo a farla deprimere sempre, cioè perché una stabilità tendo a ricercarla.
Sì.
Il discorso è sempre ragionare sul fatto che il petto, la spalla la fa ruotare attorno al tronco, quindi bisogna secondo me il discorso è sempre trovare il limite in cui la spalla ruota, arriva alla linea del tronco, poi da qua teoricamente il petto la farebbe ancora intraruotare, avvicinare medialmente, mentre quello che le persone fanno è anteporla. E là il petto si allunga, perde tensione, la spalla viene messa in rischio.
Assolutamente sì.
Quindi.
Guarda, retrazione a livello educativo, retrazione e depressione sono due fattori fondamentali. Dall'altra parte, io per uno sport ciclico come il bodybuilding, un'altra cosa che eviterei sono le adduzioni con le intrarotazioni, quindi tutti quei movimenti di chiusura, soprattutto quando si vanno a effettuare i movimenti per il petto. Sì, l'intrarotazione, lo stress che vai a mettere a livello frontale alla spalla, forse è un discorso di quelli che ti facevo prima, che rischi e benefici, non lo so.
Ok, ecco, livello di adduzione dell'omero quando andiamo a fare negli esercizi di spinta. Io la cosa che consiglio
Sì.
sempre è stare tra i 90 gradi o poco sotto, cioè poco sotto i 90 gradi in generale, diciamo un 80-85 gradi.
Sempre sotto i 90 gradi, perché i 90 gradi, nonostante possano essere posturalmente corretti dal punto di vista del suggerimento, dall'altra parte non vanno bene dal punto di vista meccanico, cioè stare leggermente sotto è sempre meglio, metti meno stress sull'articolazione e sicuramente il risultato a livello di adattamento, di stress che vai a mettere nel muscolo, nel pettorale, è lo stesso, anzi.
Quindi anche un discorso poi l'intrarotazione di andarla ad evitare, quindi magari stare in posizione neutra, anche perché la cosa che io dico sempre è le persone cercano di intrarotare per accorciare più il pettorale perché il pettorale è un intrarotatore, però il problema è che intrarotano senza nessuna resistenza, perché io posso stare pure con un manubrio così a fare intrarotazioni tutto il giorno, non ho resistenza, quindi il petto si accorcia contro nessuna resistenza.
Allora, sono quelli che spremono alla fine del movimento quando non c'è senso spremere. Anche perché ricordiamoci sempre che quando utilizzi in sovraccarico, tu la massima resistenza ce l'hai a tre quarti del movimento. Se tu tutti questi accorgimenti li fai all'ultimo, quando hai passato il massimo della resistenza, molto scenico, però dal punto di vista funzionale uguale a zero. Anzi, vai solamente a prenderti tutto il discorso dell'ipersollecitazione dell'intrarotazione senza nessun tipo di funzionalità.
Esatto. Allora, e passando al discorso del dorso, visto che stiamo parlando di scapole, qua apriamo il vaso di Pandora perché durante i movimenti di trazione verticale o orizzontale, queste scapole non si sa mai come metterle. O meglio, ognuno ha la sua, ok? Parto dal presupposto che io sono sempre della stessa idea del lavorare in depressione scapolare e lasciarle tendenzialmente neutre, senza farle muovere, perché se devo allenare il gran dorsale è un leggero adduttore delle scapole, però niente più. Quindi le tengo stabilizzate in depressione e lascio soprattutto al lavoro di flesso e estensione dell'omero. Volevo la tua, perché molti lavorano molto sulle scapole, soprattutto per estremizzare il ROM, però dal mio punto di vista c'è un'uscita dell'active ROM del gran dorsale, quindi.
Allora, hai detto bene tu, il ROM va mantenuto finché c'è un concetto di active ROM o di ROM funzionale per quanto riguarda l'adattamento. E questo quando avviene? Io dico sempre che il ROM funzionale è il ROM che io riesco a controllare volontariamente, non quello che va oltre, cioè le famose spremiture al limite per cercare 5 gradi in più o 10 gradi in più. Non sono funzionali dal punto di vista del risultato, anzi, sono quelle che vanno a porre la struttura in un rischio anatomico e funzionale maggiore rispetto agli altri movimenti. Per quanto riguarda il dorso, per me è molto più importante il discorso da dove viene il carico, quindi l'orientamento del carico e delle prese per andare a lavorare in un modo più completo il dorso. Dal punto di vista delle scapole, io dico sempre, in questo caso, non come per la panca piana. Se io vado a creare una sorta di stabilizzazione, quindi con una depressione, e quindi vado a bloccare, logico che quando io vado a bloccarla nell'inserzione anatomica, nel posizionamento corretto, ho più forza nel movimento di trazione. È un po' come qualcuno ti spinge e tu perdi l'equilibrio, se invece ti spingono e tu prendi la presa da qualche parte, è logico che aumenti quello che è il tuo output a livello di forza, no? E quindi anche da questo punto di vista dico sempre che una posizione. Mettila, tra virgolette, bloccata, che però mi consenta un active ROM funzionale per quelle che sono le mie capacità, è sicuramente la soluzione migliore piuttosto che andare a cercare dei ROM estremi dove c'è sempre quel discorso fra cui io non ho controllo attivo del movimento ed ho un rischio maggiore di andare incontro agli infortuni.
Esatto, io la cosa che dico sempre è per le trazioni orizzontali, quindi vari rematori, c'hai un ROM che tendenzialmente è più circoscritto al massimo accorciamento, sui pull down lavori un po' più sul massimo allungamento, se vuoi dare più tensione al massimo allungamento c'hai tutti i pullover, quindi al cavo alto piuttosto che al manubrio, hai tutto quanto, ma non c'è bisogno di estremizzare chissà quale discorso. A meno che l'unica cosa ecco che io vedo è che un'estremizzazione magari dell'adduzione
Allora,
scapolare. Vai, vai, stiamo un po' in ritardo. Dimmi.
prosegui.
Dicevo, un'estremizzazione dell'adduzione scapolare a fine ROM in un pulley può essere un attivatore di tutti gli adduttori, quindi più o meno il centro schiena per noi bodybuilder ignoranti, diciamo il centro schiena, quindi tutti gli adduttori delle scapole, più anche il deltoide posteriore che interviene in quest'ultimo tratto quando il gran dorsale in realtà inizia ad allungarsi, perché superata la linea del tronco inizia bene o male ad allungarsi. Quindi quello può avere una logica anche se io personalmente preferisco lavorarla a parte.
Ah, guarda, Ludovico, da questo punto di vista io dico sempre che i muscoli grandi necessitano di stimoli da più angoli e con più esercizi per ottenere migliori risultati. Andare ad estremizzare un esercizio al limite, cercando di andare a lavorare quella parte interna o quella parte esterna, sinceramente lascia un po' il tempo che trova. Quindi meglio lavorarlo da più angoli con l'esercizio giusto che ha le caratteristiche giuste per lavorare quella parte. Piuttosto che andare a cercare l'esercizio globale con la quale andandolo a estremizzare ottieni più risultati.
Ok, perfetto. Ultima cosa per quanto riguarda il dorso, la funzione degli stacchi, necessità di fare stacchi da un punto di vista ipertrofico per il dorso. E si dice che la leggenda vuole che gli stacchi ti danno profondità, pienezza e spessore al dorso.
Guarda, io li utilizzo fondamentalmente per curare il mal di schiena, poi dal punto di vista degli spessori o situazioni del genere, a me lo stacco serve per educare il paziente a differenziare il discorso di flessione lombare dal discorso del hip hinge, quindi imparare ad utilizzare l'anca come flesso estensore piuttosto che sovraccaricare troppo la schiena. Per questi sono fondamentali, dal punto di vista che diano più spessore o più densità. Sinceramente dipende dalla genetica del soggetto e tutto lì, sempre i soliti discorsi, però Non, ho visto powerlifter con schiene spettacolari e powerlifter con schiene meno spettacolari, quindi presumo che a parità di stacco non è quello che fa la differenza.
Io personalmente l'ho sempre visto come più un esercizio per glutei femorali, nelle sue varianti. Ho sempre visto più quest'ottica che per la schiena in generale.
Lì funzionano bene.
Esatto. E senti, parlando sempre del discorso scapolo-omerale, invece, io un discorso che faccio è del lasciarla giocare libera, totalmente senza forzare stabilizzazioni, quando alleno le spalle o all'inizio o alla fine dell'allenamento delle spalle, ossia. Io dico sempre, non bisogna allenare i deltoidi, ma bisogna allenare le spalle, perché quando alleni i deltoidi alla lunga ti rompi, quando alleni le spalle crei adattamenti ipertrofici, ma mantieni questo equilibrio muscolare della scapolo-omerale in generale. Perché la cosa che vedo, o meglio, è una mia intuizione, e adesso mi massacrerai per questa cosa, perché è totalmente empirica così. Però io credo che il fatto che tante persone, tanti builder a fine carriera hanno le spalle rotte deriva dal fatto che rompono quell'equilibrio di sinergia di stabilizzatori longitudinali e trasversali della scapola omerale, nel senso che allenando sempre i deltoidi e rinforzando i deltoidi, tutti gli altri stabilizzatori si depotenziano e appena c'è un'infiammazione del deltoide, gli altri stabilizzatori deallenati si trovano a dover sovraccaricarsi di lavoro, un lavoro che non riescono a sostenere e quindi c'è un'infiammazione globale. Per questo io cerco sempre di suggerire di iniziare o finire con un allenamento della spalla, cioè un lavoro sostanzialmente, passami il termine, di rehab con sovraccarichi.
Allora, sono d'accordo con te e ti spiego anche un po' la patologia del bodybuilder solitamente col discorso della spalla. La spalla è un'articolazione insieme all'anca estremamente mobile, dove c'è la testa dell'omero piazzata all'interno dell'articolazione e tutta una serie di muscoli che agiscono da stabilizzatori e da motori primari e secondari in base al tipo di movimento che puoi andare ad effettuare. Ed è un bilanciamento perfetto, ok? Finché la testa dell'omero sta perfettamente centrale, non avremo mai problemi. Esistono le borse, i legamenti che fanno il discorso stabilizzatorio, eccetera, le cartilagini, eccetera. Quando io vado a sviluppare ipertroficamente, anche un po' a livello di ignoranza, tendo sempre ad avere uno sviluppo maggiore della parte del deltoide anteriore, ok? Un po' perché vado a sovraccaricare determinati esercizi e già la spalla perde un po' la sua stabilità da questo punto di vista. Dopodiché vado a cercare le alzate laterali e tutto il resto, poi quando mi ricordo vado a fare il lavoro sul deltoide posteriore e soprattutto vado sempre a penalizzare un discorso di un range of motion sempre un po' ridotto. Poi arriva il dolore al capolungo del bicipite, orso sovraspinoso, e che cosa faccio? Voglio continuare ad allenarmi o riduco il range of motion o tengo ad escludere sempre più esercizi e sempre a ridurre di più quello che è il parco di esercizi che vado a fare sulla spalla. Finché non mi trovo con una spalla estremamente ipersensibilizzata a livello del dolore, con una gamma di esercizi estremamente ridotta e con delle situazioni di calcificazione o di lesioni importanti dove poi l'intervento chirurgico non si può escludere o dall'altra parte non si possono fare determinati tipi di esercizi. Quindi io suggerisco sempre di andare a fare, come dicevi tu giustamente, un lavoro di rehab sulla spalla e non pensare che la soluzione di tutti i mali sono gli elastici, perché gli elastici fino a un certo punto su determinati tipi di pazienti ti posso assicurare che l'elastico è più controproducente di un manubrio da quel punto di vista. Andare a fare, lavorare prima di tutto tutti i muscoli che costituiscono la spalla a livello degli stabilizzatori, dei motori primari e situazioni del genere. Ricordarsi che non lavoriamo in bidimensione, quindi anche se non sono funzionali per l'ipertrofia, lavorare sulle rotazioni contro resistenza perché è un altro movimento che va allenato, e dall'altra parte fare un lavoro di range articolare in alcuni casi che vada anche al di fuori rispetto a quelli che sono gli esercizi classici che facciamo, e quindi da questo punto di vista andare a educare la spalla a mantenere un movimento attivo sotto controllo di sovraccarico in diversi range di movimento, perché già la ripetizione del movimento in se stesso e la monotonia del movimento e la ricerca solo di determinati angoli di lavoro ti vanno a ridurre la sanità della spalla e dal punto di vista anche della capacità motoria di esecuzione degli esercizi stessi. Quindi esperienza a 360 gradi. Ricordarsi sempre che l'eccessiva specializzazione è la causa maggiore di infortuni nell'ambito sportivo professionistico.
Ecco, perfetto.
Quindi non te dico vai a nuotare o fai yoga, però fai esercizi con sovraccarichi in non semplicemente per la ricerca dell'ipertrofia, ma anche per la educazione o il mantenimento della sanità dell'articolazione stessa.
No, che è
Quindi,
fondamentale.
per dirti, un lavoro con i manubri dove tieni il punto fisso del manubrio e lavori sul range of motion della scapola, della spalla, della glena omerale, o altri lavori in range articolari che solitamente non fai quando ti alleni nel campo del bodybuilding, sarebbe giusto farli.
Guarda, io utilizzo tanto il circuito YTWL con i manubrietti. E cercando, cioè, proprio in ottica pseudo-ipertrofica, nel senso che lo tratto come se fossero delle alzate laterali, mi concentro sul movimento, però là la scapola omerale la lascio libera di giocare, non cerco di stare bello stabilizzato.
Assolutamente sì.
Esatto. E poi un altro lavoro che faccio che mi piace sono le Y raises ai cavi, quindi sempre questo movimento Y, però ai cavi, oppure over the world, cioè sempre quei cavi che puntano in avanti, faccio delle circonduzioni. Quindi là sono gli
Assolutamente.
stabilizzatori che mi evitano di andare in avanti.
Ma guarda, anche io suggerisco con alcuni miei atleti, faccio il wall angels con gli elastici per allargarsi e poi con i manubri seguendo la linea della parete in modo da mantenere il contatto sui tre punti fondamentali. Cioè, ce ne sono tante di cose estremamente curiose che si possono fare e senza paura, perché ricordarsi che poi qualsiasi tipo di esercizio, anche poco convenzionale, quando non pone sotto rischio la struttura, è tutta esperienza motoria che poi alla fine te la ritrovi a scopo di
Esatto.
preventivo. Quindi mai sentirsi particolari, mai sentirsi che stai facendo qualcosa di strano, semplicemente stai educando il tuo corpo a sopportare sovraccarichi in range di movimento. Più task motori hai e più hai la riduzione della possibilità di andare incontro ad infortuni d'origine non traumatica, ma dati da overuse.
Esatto. E poi in generale io il mio piccolo contributo che posso dare è che lo sviluppo ipertrofico lo danno perché comunque c'è una muscolatura non superficiale che spinge. Seppur un minimo, quella superficiale in fuori, e la spalla tende ad essere un po' più uniforme, quindi.
Ludovic, ormai sei abbastanza anziano da averlo capito. Le strade sono tante, ma i risultati poi alla fine degli adattamenti sono gli stessi. Bisogna trovare il puzzle corretto per quella che è la tua struttura, la tua capacità genetica e tutto il resto. Poi alla fine se cresce con gli allenamenti maratona, si cresce con gli allenamenti iperintensi, si cresce alternati, si
Esatto.
cresce di più, cioè. Ci sono determinate situazioni che, cioè, proprio l'altro giorno chiacchieravo con i top atleti nel campo del CrossFit italiano e specificavano giustamente che il CrossFit, nonostante molti atleti hanno una muscolarità che non è secondaria ad atleti che fanno magari non gare di bodybuilding professionistico, ma definiamoli altezza peso o man physique, quello che vuoi, e quello è uno sport di endurance, cioè non cercano assolutamente l'ipertrofia. Quindi dall'altra parte diciamo sempre che gli adattamenti arrivano da tutte le parti, bisogna semplicemente andare a cercare il discorso corretto.
Assolutamente, assolutamente. E senti, l'ultimo distretto. No, volevo toccare le braccia e poi lavorare un attimo, parlare un attimo del core, che magari possono esserci dei spunti interessanti, proprio al
Sì.
volo. Le braccia non credo che ci sia in realtà molto da dire, nel senso che sono relativamente semplici da allenare, insomma.
Braccia, ricordarsi sempre che causa di infortuni è lo squilibrio fra i flessori e gli estensori, quindi il metodo sano dal punto di vista articolare e tutto il resto è cercare sempre una combinazione corretta fra lavoro fra i flessori e gli estensori, perché gli squilibri poi tendono a creare le varie patologie del gomito e lavorare anche ogni tanto col sovraccarico la pronosupinazione, che è importante sempre a livello di balance o situazioni del genere. Quindi dal punto di vista pratico questo è l'unico consiglio per mantenere un braccio sano.
Ok, ti ho sentito un po' a tratti, però ci siamo, i punti nevralgici li ho colti. E
Bilanciamento fra flesso e estensione.
ok, senti, l'ultima cosa riguardo il core. Quindi, non mi piace
Sì.
parlare di addominali in generale, a me piace più avere una visione olistica del core in generale e del tronco. E come suggerisci di allenarlo in generale? Come, perché almeno dal mio punto di vista, essendo un distretto muscolare, quello almeno dell'addome, che ci interessa da un punto di vista ipertrofico, che ha margini ipertrofici molto bassi, perché è una lamina relativamente sottile che più di tanto non è che cresce. È interessante più che altro approcciarsi da un punto di vista funzionale al core. Poi crescerà quel che deve crescere, non è che c'è bisogno di fare tanti magheggi, però la vera utilità sta sulla funzione di stabilizzatore coadiuvante degli altri esercizi. Quindi in generale qualche consiglio sul core.
Allora, non fossilizzarsi sul concetto che il core si attiva esclusivamente con i plank statici, perché sì, è vero, però poi il ponte è solamente una delle parti, perché tu lo metti in attivazione, però poi se l'attivazione del core non lo metti in correlazione tra movimento dell'arto superiore e movimento dell'arto inferiore, c'ha poco senso dal punto di vista funzionale. Quindi il core, i lavori sui plank, situazioni del genere, estremamente interessanti, ma mettere sempre un coinvolgimento, una task di movimento ulteriore, quindi coordinamento con un movimento dell'arto inferiore, dell'arto superiore, coordinarlo con determinati esercizi, con determinate attività, dove ci si concentra nell'attivazione del core, ma si svolge anche una task funzionale, perché altrimenti non c'ha senso dal punto di vista pratico. Per chi vuole fare gli addominali, può continuare a farli se vuole farli. Ricordarsi sempre che qualsiasi movimento di flessione per cercare di isolare il retto dell'addome ha risultato 5% sul retto dell'addome e 95% su psoas. Quindi, se alla fin fine vuoi andarti a rischiare di avere uno psoas iperfunzionale che poi può essere correlato a diversi tipi di problematiche, soprattutto correlate col mal di schiena, liberissimo di farlo. Però poi non so quanto valga dal punto di vista estetico.
C'è un'attivazione dello psoas anche quando non c'è flesso estensione dell'anca, cioè quando lavoro soltanto di attivazione del retto, quindi di flessione spinale.
Guarda, il migliore esercizio per il coinvolgimento degli addominali è un esercizio, diciamo così, concepito da Stuart McGill, grande esperto per quanto riguarda il concetto della colonna, e si chiama curl up, che però non è propriamente un esercizio performante, dove si mette in flesso estensione, si lavora sulla catena crociata, si lavora sulla respirazione, sulla stabilizzazione. Però è un esercizio che nasce a scopo terapeutico, non a scopo estetico performante da questo punto di vista. Dall'altra parte, tutti gli altri esercizi, puoi fare tutte le variabili che vuoi, ma alla fine la battaglia psoas retto è vinta sempre a mani basse da psoas.
Perfetto, perfetto. Max, abbiamo fatto un'oretta, abbiamo schiaffato una serie di informazioni che le persone credo che si risentiranno il podcast per 4-5 volte, quindi ti lascio andare perché so che sei super impegnato.
Non ti preoccupare, è sempre un piacere. E niente, alla prossima. Sperando che le informazioni sono state utili, se ci sarà bisogno di un eventuale secondo passaggio lo faremo
Ma ben
più che
volentieri.
volentieri, d'accordo?
Guarda, qua sotto metto tutti i tuoi riferimenti in descrizione, così le persone possono andare a spulciare un po' tutto quanto. Per chi lo deve chiedere, io credo che tu sei
Sì.
veramente impegnato per quanto riguarda le visite. Io lo dico sempre perché sennò ti tartassano, quindi.
Allora io sì. Allora, io visito, attualmente visito una volta a settimana e fondamentalmente per vedere solo gli atleti, quindi casi particolari, e per istruire, diciamo così, i miei collaboratori, i miei assistenti a un metodo di lavoro coordinato nel mio centro qui a Roma. Però nessun problema, chiedere è lecito, ho dei periodi nei quali sono più disponibili rispetto ad altri periodi anche con l'insegnamento universitario. L'unica cosa che chiedo è se mi mandate un messaggio, un po' di pazienza perché non sono velocissimo nelle risposte, però arrivo tardi ma arrivo.
Prima o poi. Fantastico.
Prima o poi arrivo.
Grazie Max. Allora, noi ci vediamo alla
D'accordo?
prossima e ci sentiamo. Grazie mille ancora.
Un saluto, un abbraccio, buon proseguimento, ciao.